I giochi dell'armonia presenta
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Amici carissimi, bentrovati ancora una volta. Siamo insieme per rivivere i momenti principali e più belli della settimana di Papa Francesco. Molti gli appuntamenti interessanti, soprattutto per gli argomenti internazionali, ma non solo. Alcuni sono rivolti al futuro, ma noi come sempre iniziamo con l'udienza generale, quella che si è svolta questa mattina in Piazza San Pietro. Il Papa ancora una volta nella catechesi parla di speranza, ovviamente di speranza cristiana, e questa volta il Papa ha parlato della speranza fondata sulla parola, quindi il rapporto con la Sacra Scrittura. Allora, ascoltiamo subito Papa Francesco.
Già da alcune settimane l'Apostolo Paolo ci sta aiutando a comprendere meglio in che cosa consiste la speranza cristiana. E abbiamo detto che non era un ottimismo, no, è un'altra cosa. E l'Apostolo ci aiuta a capire cosa è quello. Oggi lo fa accostandola a due atteggiamenti quanto mai importanti per la nostra vita e la nostra esperienza di fede: la perseveranza e la consolazione. Nel passo della lettera ai Romani, che abbiamo appena ascoltato, vengono citate due volte, prima in riferimento alle Scritture e poi a Dio stesso. Qual è il loro significato più profondo, più vero? E in che modo fanno luce sulla realtà della speranza? Questi due atteggiamenti, no? La perseveranza e la consolazione. La perseveranza potremmo definirla come pure pazienza. È la capacità di sopportare, portare sopra le spalle, sopportare, di rimanere fedeli, anche il peso sembra diventare troppo grande, insostenibile, e saremo tentati di giudicare negativamente e di abbandonare tutti e tutto. La consolazione invece è la grazia di saper cogliere e mostrare in ogni situazione, anche in quelle maggiormente segnate dalla delusione e dalla sofferenza, la presenza e l'azione compassionevole di Dio. Ora San Paolo ci ricorda che la perseveranza e la consolazione ci vengono trasmesse in modo particolare dalla Scrittura, cioè della Bibbia. Infatti la parola di Dio in primo luogo ci porta a volgere lo sguardo a Gesù, a conoscerlo meglio e a conformarci a Lui, ad assomigliare sempre di più a Lui. In secondo luogo la parola ci rivela che il Signore è davvero il Dio della perseveranza e della consolazione, che rimane sempre fedele al suo amore per noi, cioè che è perseverante nell'amore con noi, non si stanca di amarci, no, è perseverante, sempre ci ama e anche si prende cura di noi, ricoprendo le nostre ferite con la carezza della sua bontà e della sua misericordia, cioè ci consola, anche non si stanca di consolarci. In tale prospettiva si comprende anche l'affermazione iniziale dell'Apostolo: noi che siamo forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Questa espressione, noi che siamo forti, potrebbe sembrare presuntuosa, ma nella logica del Vangelo sappiamo che non è così, anzi è proprio il contrario, perché la nostra forza non viene da noi, ma dal Signore. Chi sperimenta nella propria vita l'amore fedele di Dio e la sua consolazione è in grado, anzi, di dover stare vicino ai fratelli più deboli e farsi carico della loro fragilità. Se noi stiamo vicini al Signore, avremo quella fortezza per essere vicini ai più deboli, ai più bisognosi, e consolare loro e dare forza a loro. Questo è quello che significa. E può farlo senza, questo noi possiamo farlo senza autocompiacimento, ma sentendoci semplicemente come un canale che trasmette i doni del Signore. E così diventa concretamente un seminatore di speranza. È questo che il Signore ci chiede a noi, con quella fortezza e quella capacità di consolare, essere seminatori di speranza. E seminare speranza ci vuole oggi, non è facile. Il frutto di questo stile di vita non è una comunità in cui alcuni sono di serie A, cioè i forti, e altri di serie B, cioè i deboli. Il frutto invece è, come dice Paolo, avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù. La parola di Dio alimenta una speranza che si traduce concretamente in condivisione, in servizio reciproco. Perché anche chi è forte, fra virgolette, si trova prima o poi a sperimentare la fragilità e ad avere bisogno del conforto degli altri. E viceversa, nella debolezza si può sempre offrire un sorriso o una mano al fratello in difficoltà. Ed è una comunità così che con un solo animo e una sola voce rende gloria a Dio. Ma tutto questo è possibile se si mette al centro Cristo, la sua parola, perché Lui è il forte, Lui è quello che ci dà la fortezza, che ci dà la pazienza, che ci dà la speranza, che ci dà la consolazione. Lui è il fratello forte che si prende cura di ognuno di noi. Tutti infatti abbiamo bisogno di essere caricati sulle spalle dal buon pastore e di sentirci avvolti dal suo sguardo tenero e premuroso. Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza Dio per il dono della sua parola che si rende presente nelle Scritture. È lì che il Padre del Signore nostro Gesù Cristo si rivela come Dio della perseveranza e della consolazione. Ed è lì che diventiamo consapevoli di come la nostra speranza non si fondi sulle nostre capacità e sulle nostre forze, ma sul sostegno di Dio e sulla fedeltà al suo amore, cioè sulla forza di Dio e la consolazione di Dio.
La vicinanza alle popolazioni del Perù duramente colpite da devastanti alluvioni, ma anche il commento al Vangelo della Quaresima, tutto questo nell'Angelus di Papa Francesco domenica scorsa, e ce ne parla Alessandro Guarasci.
Serve riscoprire il valore del dono del battesimo. L'Angelus, il Papa, ha ricordato il Vangelo del giorno col dialogo tra Gesù e la Samaritana. Francesco dunque ha sottolineato che l'acqua che dona la vita eterna è stata effusa nei nostri cuori nel giorno del nostro battesimo. Allora Dio ci ha trasformati, riempiti della sua grazia.
Ma può darsi che questo grande dono lo abbiamo dimenticato o ridotto a un mero dato anagrafico? E forse andiamo in cerca di pozzi le cui acque non ci dissetano. Quando dimentichiamo avere acqua, andiamo in cerca di pozzi che non hanno acque pulite.
Dunque il Vangelo di oggi è proprio per noi, non solo per la Samaritana, per noi, ha detto il Pontefice. Certo, noi già lo conosciamo, ma forse non lo abbiamo ancora incontrato personalmente. Sappiamo chi è Gesù, ma forse non l'ho incontrato personalmente parlando con Lui e non lo abbiamo ancora riconosciuto come il nostro Salvatore.
Questo tempo di Quaresima è l'occasione buona per avvicinarci a Lui, incontrarlo nella preghiera, in un dialogo cuore a cuore, parlare con Lui, ascoltare Lui. È l'occasione buona per vedere il suo volto anche nel volto di un fratello o di una sorella sofferente. In questo modo possiamo rinnovare in noi la grazia del battesimo, dissetarci alla fonte della parola di Dio e del suo Santo Spirito, e così scoprire anche la gioia di diventare artefici di riconciliazioni, strumenti di pace nella vita quotidiana.
Subito dopo l'Angelus, Francesco ha assicurato la sua vicinanza alla cara popolazione del Perù, duramente colpita da devastanti alluvioni. Prego per le vittime e per quanti sono impegnati nel prestare soccorso. Poi un pensiero per Josef Meir Nusser, proclamato beato ieri a Bolzano, un padre di famiglia esponente dell'Azione Cattolica, morto martire perché si rifiutò di aderire al nazismo per fedeltà al Vangelo.
Per la sua grande levatura morale e spirituale, egli costituisce un modello per i fedeli laici, specialmente per i papà che oggi ricordiamo con grande affetto. Anche se la festa di San Giuseppe si festeggia domani, perché oggi è domenica. A tutti i papà salutiamo con un grande applauso.
Molti fedeli arrivati oggi a San Pietro per ascoltare le parole del Papa da diverse parti d'Italia, ma anche dall'Europa, dall'Africa e dall'America Latina.
Il sacramento della confessione è la strada maestra che ci porta a riconciliarci con Dio misericordioso e con il prossimo. Di questo ha parlato Papa Francesco, che ha celebrato una liturgia della penitenza, una celebrazione della penitenza nella Basilica di San Pietro venerdì scorso. Poche parole, ma un grande esempio. Il Papa è stato il primo a confessarsi. Siamo pecore smarrite quando il peccato ci allontana dal Signore, ha detto, ma a Lui possiamo tornare quando, attraverso il sacramento della riconciliazione, assaporiamo la tenerezza della sua misericordia e del suo perdono. In mattinata il Papa aveva incontrato i confessori, soprattutto parroci di varie parti del mondo, che hanno partecipato al corso promosso dalla penitenzieria sulla confessione sul foro interno. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Quello della penitenzieria, dice subito il Papa, è il tipo di tribunale che gli piace, perché è un tribunale della misericordia. Quindi indica tre punti per essere buoni confessori. Innanzitutto bisogna essere veri amici di Gesù, che significa essere immersi nella preghiera. Gesù, spiega Papa Francesco, si compiacerà certamente se faremo largo uso della misericordia.
Un confessore che prega sa bene di essere lui stesso il primo peccatore e il primo perdonato. Non si può perdonare nel sacramento senza la consapevolezza di essere perdonato prima. E dunque la preghiera è la prima garanzia per evitare ogni atteggiamento di durezza che inutilmente giudica il peccatore e non il peccato. Nella preghiera è necessario implorare il dono di un cuore ferito, capace di comprendere le ferite altrui e di sanare con l'olio della misericordia quello che il buon samaritano versò sulle piaghe di quel malcapitato, per il quale nessuno aveva avuto pietà.
Secondo punto, il buon confessore è un uomo dello spirito, un uomo del discernimento. Quanto male viene alla Chiesa, esclama il Papa, dalla mancanza di discernimento.
Il discernimento permette di distinguere sempre, per non confondere e per non fare mai di tutta l'erba un fascio. Il discernimento educa lo sguardo e il cuore, permettendo quella delicatezza d'animo tanto necessaria di fronte a chi ci apre il sacrario della propria coscienza per riceverne luce, pace e misericordia.
Il Papa ricorda che chi si avvicina al confessionale può provenire dalle più disparate situazioni, potrebbe avere anche veri e propri disturbi spirituali e in questi casi non bisogna esitare a fare riferimento agli esorcisti. Terzo punto, il confessionale è anche un luogo di evangelizzazione e di formazione. Si tratta di un'opera di pronto e intelligente discernimento che può fare molto bene ai fedeli.
Il confessore, infatti, è chiamato quotidianamente a recarsi nelle periferie del male e del peccato. Questa è una brutta periferia, e la sua opera rappresenta un'autentica priorità pastorale. Confessare è priorità pastorale. Per favore, che non ci siano cartelli. Si confessa soltanto lunedì, mercoledì, di talora a talora. Si confessa ogni volta che ti lo chiedono. E se tu stai lì pregando, stai col confessionale aperto, che è il cuore di Dio aperto.
Infine il Papa ricorda un antico racconto popolare che parla di Pietro a guardia della porta del paradiso per vagliare l'ingresso delle anime dei defunti e la Madonna, quando vede un ladro, gli fa segno di nascondersi, poi di notte lo chiama e lo fa entrare dalla finestra.
È un racconto popolare, ma è tanto bello perdonare con la mamma accanto, perdonare con la madre, perché questa donna, quest'uomo che viene al confessionale ha una madre in cielo che le aprirà le porte o le aiuterà al momento di entrare in cielo. Sempre la Madonna, perché la Madonna anche ci aiuta noi nell'esercizio della misericordia. Non dire che i ladri vanno in cielo, non dire questo.
Con il vostro coraggio potete rendere il mondo meno crudele e più umano. Così Papa Francesco si è rivolto ai giovani di tutto il mondo in un video messaggio in spagnolo in occasione della prossima giornata mondiale della gioventù che si celebra in sede diocesana. È reso noto oggi anche il messaggio per il 2017. La giornata si celebrerà, lo ricordiamo, la Domenica delle Palme, 9 aprile. Ce ne parla Deborah Donnini.
Querido jóvenes, con el recuerdo anticipado y lleno de vida de nuestro encuentro en la Jornada Mundial de la Juventud.
Cari giovani, con il ricordo pieno di vita del nostro incontro alla Giornata Mondiale della Gioventù del 2016 a Cracovia, ci siamo messi in cammino verso la prossima meta, che se Dio vorrà sarà a Panama nel 2019. Nel videomessaggio il Papa esorta ad una sintonia tra il percorso verso la GMG di Panama e il prossimo Sinodo dei Vescovi sui Giovani nel 2018. Il suo sguardo è rivolto a Maria, che accompagna i giovani in questo cammino, lei che si mette in viaggio per incontrare sua cugina Elisabetta.
Non si queda encerrada in casa, perché non è una joven sofà.
Non resta chiusa a casa perché non è una giovane divano che cerca di starsene comoda e al sicuro senza che nessuno le dia fastidio, ricorda Francesco. Maria è mossa dalla fede che è al cuore della sua storia, ma la missione non è rivolta solo a lei.
Come la joven de Nazaret puede mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia.
Come la giovane di Nazareth potete migliorare il mondo, dice il Papa ai giovani, per lasciare un'impronta che segni la storia, quella vostra e di molti altri. La Chiesa e la società hanno bisogno di voi, dice Francesco, esortando i ragazzi perché con il loro coraggio, i loro sogni e ideali cadono i muri dell'immobilismo e si aprono strade che ci portano a un mondo migliore, più giusto, meno crudele e più umano. Francesco gli chiede quindi di parlare a Maria come ad una madre e di affidarle tutta la loro vita.
Come madre buona los escucha.
Come una buona madre vi ascolta, vi abbraccia, vi vuole bene, cammina con voi. Vi assicuro, conclude, che se lo farete non ve ne pentirete. Buon pellegrinaggio verso la giornata mondiale della gioventù del 2019.
Hacia la giornata mondiale della gioventù del 2019.
Anche nel messaggio per la prossima GMG, la 32esima che sarà celebrata a livello diocesano la Domenica delle Palme, Francesco intesse sulla fede di Maria il discorso ai giovani, invitandoli a scoprire il filo rosso dell'amore di Dio nella loro vita, a leggere la Bibbia e confrontarla con la loro esistenza, ad ascoltare la saggezza dei nonni. Li invita a non guardare matrimonio, sacerdozio e vita consacrata come forme superate per costruire un futuro di felicità e soprattutto ad affidare a Maria gioie e preoccupazioni. Lei, conclude, ci aiuti a cantare le grandi opere che il Signore compie in noi e attraverso di noi.
Importante incontro in Vaticano tra Papa Francesco e il presidente del Ruanda Paul Kagame, che ha incontrato anche il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e il segretario per i rapporti con gli Stati Monsignor Gallagher. Un incontro importante anche per una richiesta di perdono e per un grande momento per ricordare i genocidi di Ruanda e di Burundi. Ma di questo ci parla Sergio Centofanti.
Durante i colloqui si è apprezzato il notevole cammino di ripresa per la stabilizzazione sociale, politica ed economica del Ruanda. È stata rilevata la collaborazione tra Stato e Chiesa nell'opera di riconciliazione nazionale e di consolidamento della pace a beneficio dell'intera nazione. In tale contesto il Papa ha manifestato il suo profondo dolore per il genocidio compiuto contro i Tutsi nel 1994, ha espresso solidarietà alle vittime e a quanti continuano a soffrire le conseguenze di quei tragici avvenimenti e, in linea con il gesto compiuto da San Giovanni Paolo II durante il grande giubileo del 2000, ha rinnovato l'implorazione del perdono a Dio per i peccati e le mancanze della Chiesa e dei suoi membri, tra i quali sacerdoti, religiosi e religiose, che hanno ceduto all'odio e alla violenza, tradendo la propria missione evangelica. Il Papa ha anche auspicato che tale umile riconoscimento delle mancanze commesse in quella circostanza, che purtroppo hanno deturpato il volto della Chiesa, contribuisca a purificare la memoria e a promuovere con speranza e rinnovata fiducia un futuro di pace, testimoniando che è concretamente possibile vivere e lavorare insieme quando si pone al centro la dignità della persona umana e il bene comune.
In udienza da Papa Francesco questa settimana ha anche il presidente della Repubblica del Libano, Michel Aoun, che ha incontrato anche lui naturalmente il segretario di Stato Parolin e il segretario per i rapporti con gli Stati Gallagher. Nel corso dei colloqui, riferisce la sala stampa della Santa Sede, ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e il Libano, sottolineando il ruolo storico ed istituzionale della Chiesa nella vita del Paese. Si è quindi espressa soddisfazione per l'impegno delle varie forze politiche nel porre fine alla vacanza presidenziale, auspicando per il futuro una sempre più proficua collaborazione tra i membri delle diverse comunità etniche e religiose e in favore del bene comune e dello sviluppo della nazione. Si è quindi fatto riferimento alla Siria, si legge ancora nella nota della Santa Sede, con particolare attenzione agli sforzi internazionali per una soluzione politica al conflitto. È stato altresì ribadito l'apprezzamento per l'accoglienza che il Libano presta ai numerosi profughi siriani e infine si è avuto un ampio scambio di vedute sul contesto regionale, facendo cenno agli altri conflitti in corso e alla situazione dei cristiani del Medio Oriente. Questo naturalmente era l'incontro del Papa con il presidente Michel Aoun della Repubblica del Libano. E guardiamo anche ai prossimi appuntamenti di Papa Francesco. Il 25 marzo si recherà finalmente in visita alla diocesi di Milano. Luca Collodi ne ha parlato con il sindaco.
Oggi Milano è una città che non ha rinunciato certamente ad essere competitiva, a promuovere l'economia, ma con la stessa intensità è una Milano solidale. Io spero che il Papa lo vedrà con i suoi occhi e spero anche di avere l'opportunità di parlarci e di mostrargli perché appunto Milano ha fatto grandi passi avanti in termini di solidarietà.
Milano possiamo dire che sia il motore economico dell'Italia. È una città che però va a due velocità secondo lei?
Questo sì è un po' l'impegno nostro, perché obiettivamente Milano ha fatto dei grandi progressi dal punto di vista dell'economia, pensi anche al turismo. Attualmente Milano, mettendo insieme visitatori per business e per il turismo, addirittura ha superato Roma. Però c'è il tema delle periferie, di quartieri che vivono un disagio ancora significativo.
Grazie per averci seguito e risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.